Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici, bentrovati. Luca Collodi in diretta da Roma, Gustavo Messina, Stefano Sparro mi aiutano in questa prima parte del mondo alla radio. Oggi vogliamo parlare ancora di Covid, ma in realtà di post-Covid, quello che sta succedendo in una stagione che tutti speriamo di ripresa. Con il prolungarsi della pandemia aumentano gli scenari di povertà e di vulnerabilità. Ne abbiamo parlato tante volte da questi microfoni, ma questa volta ne vogliamo parlare in un modo molto, ma molto particolare, guardando un po' al mondo digitale e alla combinazione di tanti dati che noi abbiamo che ci possono dare un quadro più preciso di quello che sta succedendo in vista della ripresa dal Covid. Cerchiamo di mettere insieme, di capire tecniche sofisticate, analisi, calcoli e altre prestazioni che ci arrivano appunto dal mondo digitale. Per questo io saluto Chiara Girigliano, che è docente di statistica economica all'Università dell'Insubria, università che ha due sedi a Varese e a Como. Dottoressa Girigliano, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi.
Allora, noi cerchiamo di mettere insieme un pochino tanti dati, ci sono tante analisi sulla povertà post-Covid, ce n'è di tutti i colori, ma questa che vogliamo presentare oggi, come detto, è molto particolare perché mette insieme una serie di tecniche sofisticate di analisi che arrivano, diciamo così, dai computer. Io traduco in modo un po' banale, molto probabilmente arrivano un po' dal mondo digitale. Di cosa si tratta?
Sì, allora, è un progetto che è appena stato finanziato dalla Fondazione Cariplo, che ha bandito lo scorso anno appunto un bando su data science per la società e la scienza. Io sono responsabile scientifico di questo progetto che appunto abbiamo denominato Post-Covid, ma sono tanti altri progetti che la Fondazione Cariplo ha deciso di finanziare proprio sul tema. Il tema riguarda l'utilizzo della scienza dei dati, appunto come ha detto lei, del data science, per cercare di comprendere meglio fenomeni complessi, nel nostro caso la data science per capire meglio quali sono le nuove vulnerabilità e povertà che la pandemia corso che stiamo vivendo ha generato per il nostri nella nostra
professoressa
italiana.
Girigliano, la interrompo e mi scusi perché a questo punto le faccio questa domanda: un'intelligenza artificiale, perché di questo poi alla fine stiamo parlando, un'intelligenza artificiale come vede oggi la povertà post-Covid?
Allora, l'intelligenza artificiale e gli strumenti appunto di data science, di machine learning, di data mining, ci sono tutti questi termini.
Ecco, lasciamoli questi termini un po' a parte perché il pubblico non sempre segue. Lei è giustamente una addetta ai lavori, ma diciamo, cerchiamo di parlare proprio in maniera. Io ho usato il termine sì. Intelligenza artificiale per capirci meglio, naturalmente.
Sì. Vogliamo utilizzare questi strumenti proprio per cercare di capire come la povertà si sia modificata a seguito appunto della pandemia. Questo è un progetto ancora in divenire, ma che cosa vogliamo fare con questi strumenti di intelligenza artificiale? Vogliamo unire dati che provengono da fonti diverse, dati che provengono da studi diciamo più amministrativi e quindi più istituzionali, dati che provengono dai social media, dati che provengono da ricezioni satellitari di vario tipo e metterli insieme proprio per cercare di utilizzare i dati per comprendere il fenomeno complesso che è la povertà.
E questo l'abbiamo capito. Ormai, diamo qualche esempio di dato, professoressa.
Sì, allora, come le dicevo, questo appunto è un'analisi che ancora deve iniziare. Di conseguenza non abbiamo ancora dei dati sintetici su questo, ma quello che vogliamo fare è appunto unire tutte queste fonti. Ieri l'Istat ha pubblicato le stime definitive della povertà assoluta, che guardano soltanto un aspetto della povertà, soltanto la parte del reddito e dei consumi delle famiglie. Già da questo dato,
che è un dato preoccupante, tra l'altro,
preoccupante appunto perché vediamo che siamo tornati a livelli di povertà assoluta di 10, 15, 20 anni fa, quindi dal 2005 non avevamo questi dati di povertà assoluta che colpisce anche molto i minori.
E credo che non tutto sia riconducibile al Covid, anche qui dobbiamo, ora poi questo magari nel nostro colloquio non c'entra molto, però io non darei tutta la colpa al Covid per questa situazione in Italia, ma questo è un altro argomento, andiamo avanti.
Sì, sarebbe molto interessante poi, e quello che faremo anche in questi mesi di progetto, fare poi dei confronti internazionali, cioè vediamo cosa succede in Italia, ma cerchiamo anche di capire che cosa sta succedendo fuori. Il nostro approccio vuole essere appunto multidimensionale, nel senso che guarderemo e partiremo da stime ufficiali, ma grazie alla scienza dei dati, all'intelligenza artificiale, noi andremo a cercare di fare delle stime. Il problema oggi, quando vogliamo fare delle analisi sulla povertà, è che abbiamo sempre dei dati abbastanza vecchi, quindi abbiamo bisogno invece di cercare, grazie agli strumenti dell'intelligenza artificiale, di avere delle stime sempre più...
Ecco, ma un'intelligenza artificiale come prende questi dati? È chiaro che c'è un umano che gliele mette dentro.
Certo, assolutamente, bisogna fare delle simulazioni, bisogna fare degli studi di scenari, bisognerà non dobbiamo far parlare soltanto il computer, assolutamente saremo noi che cercheremo, come le dicevo, di integrare il più possibile da fonti diverse e utilizzando anche sempre di più quelli che sono appunto i dati in qualche modo indiretti che grazie al web e grazie ai social media riusciremo a utilizzare. Questo perché? Perché appunto le stavo dicendo che la povertà in generale, il benessere delle persone è multidimensionale, per cui dobbiamo guardare non solo la situazione economica, ma anche il benessere delle persone si basa sulle relazioni sociali, e da qui potremo cogliere anche in qualche modo i dati indiretti che i social media ci forniscono. Il benessere dipende dall'istruzione, e qui abbiamo l'esperienza di DAD di tutti questi mesi, che ci sono già degli studi preliminari, ci portano a dire che c'è stato un abbandono, un incremento nell'abbandono diciamo scolare, ma anche di livelli di istruzione più alti. L'Italia è uno dei paesi in fondo alla classifica per percentuale di laureati, e questa situazione vissuta nel 2020-2021 sta esacerbando il tutto. Quello che noi vorremmo fare è unire insieme, cercare di avere un approccio appunto a tutto tondo per mettere insieme tutte queste dimensioni, e al momento gli studi sono tutti segmentati e l'obiettivo è anche quello di cercare di capire come e quanto le disuguaglianze nella nostra società stiano aumentando.
Quindi, professoressa Gigliarano, noi andremo ad avere un dato complessivo sulla povertà. Ecco, ma voi come pensate? È un dato che sarà molto diverso da quelli che noi abbiamo ricordato prima, l'Istat. Saranno dati diversi, multidisciplinari, immagino, per avere un quadro diverso, oppure saranno dati che poi fotografano quello che noi separatamente già sappiamo?
Allora,
c'è una novità in questo approccio? Ecco, questo volevo chiedere. C'è una novità?
Allora, la novità, appunto, come le dicevo, è questa, cioè mettendo insieme il nostro benessere e di conseguenza l'assenza di benessere, quindi la povertà, è sfaccettata. E quello che noi vorremmo fare è attraverso un indicatore composito che unisca tutti questi aspetti e studi le relazioni fra questi aspetti. Non dobbiamo colpire e guardare soltanto, come dicevo, la povertà in senso monetario, in senso economico. Posso essere ricco, comunque avere un buon livello economico, ma poi essere molto povero e deprivato nel mio stato di salute.
E tutto questo che cosa...
Posso essere deprivato in ambito anche di istruzione.
E tutto questo che cosa porta poi nel trovare una soluzione? Cioè, tutti questi dati che fine faranno e come saranno utilizzati?
Allora, tutti questi dati che noi raccoglieremo, ma soprattutto anche... diciamo, stimeremo, perché essendo una situazione, diciamo, che stiamo vivendo, quindi analizzeremo il passato prossimo, analizzeremo e faremo anche delle previsioni sull'immediato futuro, da qui appunto il titolo post-Covid. Tutto questo ovviamente è finalizzato a delle valutazioni delle politiche economiche per dare appunto dei suggerimenti di politiche. Ci sono stati degli studi preliminari svolti dal mio gruppo di lavoro dell'Università dell'Insubria, che hanno analizzato gli effetti delle chiusure, dei lockdown, dei primi mesi della pandemia nel 2020, e anche per studiare appunto gli effetti di quelli che sono stati gli interventi governativi per appunto cercare di contenere, compensare in qualche modo le perdite economiche che ci sono state. Questi studi hanno dimostrato che l'efficacia di questi interventi di compensazione che appunto il governo e i governi che diciamo si sono succeduti in questo periodo di pandemia hanno attuato, ma sono delle misure compensative non sufficienti, cioè c'è stato un aumento della disuguaglianza, un aumento della povertà minore di quanto ci sarebbe stato in caso appunto di assenza di questi interventi, ma comunque la disuguaglianza è aumentata, le povertà sono aumentate, le asimmetrie sono forti, cioè alcuni gruppi della popolazione sono stati colpiti più di altri. E questo ovviamente anche in termini di effetti sociali è molto molto importante.
Bene, naturalmente, per modo di dire. Grazie alla professoressa Chiara Gigliarano, docente di statistica economica all'Università dell'Insubria. Naturalmente aspetteremo questi dati e vedremo poi se questa povertà realmente resta su forme allarmanti, come purtroppo sembra in questo periodo. Grazie a lei e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Noi chiudiamo il collegamento con Milano. È il momento però anche di un brano scelto da Stefano Sparro e Noemi con Amen, che ci porta un po' in un mondo di speranza per uscire proprio non solo dal Covid, ma anche per ritrovare per la nostra società una strada che possa combattere e vincere la povertà e portarci tutti al benessere.
Sono messa l'anima in spalla, perché è troppo stanca per camminare. Ho visto troppi squali venire a galla, troppi sogni andare a puttane. Ho preso in mano il mio cuore, perché ha perso troppo sangue a cercare invano le prove di quello che chiamate amore. Ho messo l'anima in pace, perché è stata in guerra per troppo tempo. E dopo tutto questo tempo è diventata di cemento. Ho preso a calci il mio cuore, perché aveva smesso di battere, di fare l'amore. Ma ora basta, adesso dico amen, in terra come in cielo amen, anche se non credo siamo il mondo intero. Ho riempito di fango i miei occhi per non vedere più vinti sul mio cammino, dal dolore e dalla rabbia, per ingiustizia del destino. Ed ho scontato la mia pena, perché la vita mi ha colpito troppe volte alla schiena. Ho messo il vestito migliore per la fortuna che ho di essere vivo, anche se non mi aspetto che il mondo mi ringrazi per questo motivo. E chiedo scusa all'amore se non l'ho riconosciuto, chiedo scusa al Signore. Che ci credo.
Siamo in guerra, dice Noemi in questo brano Amen che stiamo ascoltando in sottofondo sul canale italiano di Radio Vaticana. Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Stiamo parlando di prospettive post-Covid. Abbiamo visto prima l'approccio multimediale che il digitale, le intelligenze artificiali ci possono dare nel misurare il livello di povertà, per trovare anche delle soluzioni per combatterla. Ma restiamo sempre in campo post-Covid e guardiamo ora al mondo dei giovani, alle prospettive, alle aspettative dei ragazzi sul proprio futuro. Per questo io saluto Ivan Mazzoleni, amministratore delegato di Flowi, che è una proposta finanziaria per la tutela ambientale anche del pianeta Terra. Buon pomeriggio Mazzoleni, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio e grazie a voi.
Allora, prima abbiamo parlato della povertà, che è un dato in aumento e grave, e vedremo poi come poterlo risolvere. Anche ora le intelligenze artificiali, il digitale, stanno cercando di darci, diciamo, ulteriori dati multidisciplinari per cercare poi magari di combattere questa realtà. Voi invece vi state interrogando sulle prospettive dei giovani, dei ragazzi sul futuro, che anche qua non sembrano del tutto positive, anche se certamente il futuro potrebbe riservare delle sorprese invece positive per i giovani.
Corretto, assolutamente corretto. Flowi ha proprio l'obiettivo di stimolare l'imprenditorialità che è intrinseca e dentro ogni essere umano, cioè la voglia di intraprendere, scoprire cose nuove, mettersi alla prova. Abbiamo bisogno di tutti quanti, cioè tutti devono aiutare i giovani proprio a immaginare un futuro migliore, no? Perché se mancano i grandi sogni, mancano i grandi progressi, mancano le opportunità, manca il lavoro. Quello che facciamo come Flowi è proprio questo, di andare a aiutare i ragazzi, e con l'osservatorio abbiamo sostanzialmente misurato che purtroppo solo un ragazzo su due, cioè il 50% dei ragazzi, si sente pronto ad entrare nel mondo del lavoro. E non essere pronto di uno su due, due su tre reputano che il sistema attualmente educativo scolastico non li possa preparare, non sia adeguato a prepararli. E purtroppo lei ha toccato il tema del digitale, che è un po' la ricetta, l'ingrediente di un futuro migliore. E uno su tre dei ragazzi non conosce, cioè solo uno su tre, due terzi non conoscono le nuove professioni digitali. Ecco che è un cane che si morde la coda, perché a lei ha parlato di povertà. La povertà da che cosa è dovuta? Da una mancanza di reddito. La mancanza di reddito da che cosa è dovuta? Da una carenza di lavoro o di impiegabilità delle persone. Allora bisogna entrare nell'ottica che il terzo millennio gli esseri umani devono essere degli atleti, devono allenarsi quotidianamente per risultare impiegabili nel tempo.
C'è un dato, Mazzoleni, mi perdoni se la interrompo, che almeno mi fa riflettere, lo vorrei comunicare e commentare con lei. I ragazzi interrogati sulle carriere, sul lavoro che vorrebbero fare, rispondono indicando, a proposito di quello che lei sta dicendo, diciamo professioni tradizionali: l'artista, l'insegnante, l'avvocato, lo psicologo, il manager, qualcuno anche il medico. Però ecco, non c'è un innamoramento, mi sembra di capire, del digitale. Qui ritorniamo a bomba. Ma attenzione, innamorarsi del digitale, quindi trovare anche professioni che hanno poi una loro dignità con internet, con la rete, con web, non è anche questo un po' troppo a rischio? Cioè c'è la possibilità che sia un po' effimero anche questo innamoramento?
Ha toccato un altro tema importante. Allora, io la direi così: quello che è successo ai nostri padri e ai nostri nonni,
cioè tutto questo amore per la rete, per il web, mi perdoni, sì, la traduco ancora di più perché lei sento che è in grado di darmi una bella risposta. Tutto questo innamoramento per la rete, per il web, il digitale, poi con il Covid c'è stata un'esplosione di questo. Non è un qualcosa che poi alla fine è anche un po' effimero? Questi amori un po' che nascono e poi finiscono dopo un po', subito?
Potrebbe essere. Io credo che però nel lungo non sarà così. Cioè il digitale è qui per rimanere, anzi si allargherà e diventerà sempre più presente non solo nella nostra vita quotidiana come consumatori, persone, cittadini, ma proprio come lavoratori o persone che vogliono sviluppare un reddito. Anzi, darà più possibilità agli individui, ci sarà una forte spinta. Dopo tutte le crisi pandemiche che ha affrontato l'umanità, c'è stata una spinta a una maggior assunzione del rischio, che non vuol dire buttarsi senza nessuna logica, ma favorirà una reinterpretazione degli individui, del proprio percorso di vita, del proprio ruolo e anche una maggior propensione a iniziare una propria attività imprenditoriale. Ma che c'entra il digitale con questo? Bene, se prima per iniziare un'attività imprenditoriale comunque era richiesto più capitale perché dovevo comprare strumenti fisici, locali, materiale, attrezzature, oggi il digitale, se una persona è consapevole delle opportunità che lo circondano e si prepara, impara e quindi non lo fa per divertirsi, cioè non basta guardare i social e consumare, essere un follower o seguire le persone sui social, ma bisogna prepararsi e studiare quelle professioni che vanno da lo scienziato dei dati, del data scientist, fino a quello che noi, io sono un genitore, percepisce un po' più effimero, no? Lo youtuber, l'influencer, ma mi creda, oggi ci sono ragazzi di 25-30 anni che guadagnano più di manager che lavorano in azienda.
Quindi lei crede nelle professioni digitali come strumento per battere la povertà e nello stesso tempo dare occasioni di lavoro ai giovani?
Corretto.
Solo ai giovani o anche agli adulti, diciamo così, e agli anziani?
Ottimo. Io non distinguerei per età, io distinguerei per livello di apertura mentale e di curiosità e di propensione di imparare sempre cose nuove. Questa visione del mondo non è di Ivan Mazzoleni, ma è di Bobbio Hansen, l'Institute for the Future. Lui aveva già previsto nel 2015 che sarebbe cresciuto il self-employment, cioè persone sempre più liberi professionisti e imprenditori di se stessi. Il tema, ritorniamo, che noi genitori, il sistema educativo e la società non è preparata a questo cambio di mentalità, da l'imparare a memoria delle nozioni per trovare un lavoro standard classico a invece diventare attori protagonisti della propria vita, imprenditori di se stessi e quindi imparare cose nuove ogni giorno.
Bene, quindi ci dobbiamo tutti spostare su questo mondo del digitale. Io ringrazio Ivan Mazzoleni, amministratore delegato di Flovi, che è questa proposta finanziaria di Mediolanum per la tutela dell'ambientale del pianeta Terra. Ecco, un flash, cosa c'entra questo sviluppo delle professioni digitali con la tutela dell'ambiente?
Sono strettamente legate, perché questa mattina ho fatto proprio un intervento importante anche con il presidente di Confagricoltura, perché è dimostrato concretamente che i giovani si stanno riavvicinando alla natura, quindi a fare il contadino, ma in ottica digitale. E quindi è per questo che sono fiducioso del digitale, che sarà lo strumento con cui l'umanità farà un passo in avanti importante.
Quindi lavorare sul digitale, questo è importante, siamo in conclusione, non vuol dire chiudersi davanti a un computer, ma no. In questo caso stare sui campi con dati che il computer elabora, però bisogna lavorare
bravissimo,
sui campi.
Bravissimo, questo vuol dire fare il contadino in una maniera aumentata, più intelligente, grazie all'intelligenza dei dati. Quindi fare il contadino con dei sensori e poi degli algoritmi che aiutano il contadino a predire le aree dove deve fare degli interventi di cura e o quando è meglio raccogliere.
Chiaro, grazie Mazzoleni, buon lavoro a lei, dal sottoscritto. Grazie, Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.